stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, Alberto Raso.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati a Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Questa sera torna con noi, dico torna perché è stato l'ospite, ormai siamo arrivati al quinto ciclo che sta per terminare, partiremo col sesto ciclo di Stile Italiano, Alberto Radius torna con noi perché è stato il primo ospite del primo ciclo di Stile Italiano. Bentornato Alberto, lo stiamo per raggiungere telefonicamente e in una sorta di fil rouge continueremo il discorso fatto qualche settimana fa con Ricky Portera. Ricky Portera, storico collaboratore di Lucio Dalla, e Alberto Radius, storico collaboratore di Lucio Battisti, due chitarristi eccezionali e anche da solisti hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Direi di iniziare la trasmissione con un brano di Alberto Radius. La chicca l'ho trovata io stavolta. Nel 1982 l'album Gente di Dublino inserì, era un periodo separatista, credo gli irlandesi, inserì un brano chiamato Lombardia, non scambiateci per leghisti, Alberto Radius.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, Alberto Radius.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, questa sera da Alberto Radius. Ciao, bentornato.
Ciao, ti ringrazio moltissimo di avermi chiamato.
Guarda, io lo dico con enfasi perché c'è una ragione, a parte che sono un tuo estimatore, ma 3 anni fa, quando è cominciata questa trasmissione che di solito andava in onda d'estate per ricordare i cantanti e le canzoni dell'estate, il primo ospite sei stato tu, 3 anni fa.
Bene, mi fa piacere.
Hai portato... Sì, molta fortuna, perché sono i cantanti che mi chiamano, ci tengono a rifare la loro storia, la storia della musica e la storia d'Italia facciamo anche.
Bene, Fratelli d'Italia, dai.
Fratelli d'Italia, io direi Banca d'Italia, ma quando l'avete...
Banca d'Italia, sì. Allora io, questo album Banca d'Italia è una cosa che è maturata nel tempo, nel senso che avevo... una ventina di frammenti di brani vari, come di solito lavoro io ho una cinquantina di frammenti, poi dopo quando sono in vena ne prendo uno, lo finisco e faccio fare il testo. Purtroppo scomparto il mio paroliere di fiducia, che è Oscar Avogadro, al quale rinnovo sempre i miei saluti che stanno in cielo, ma mi ha dato veramente una mano a fare successo, perché tutti i pezzi più forti che abbiamo fatto, Inchietto, Che cosa sei, Il respiro di Laura, e sono tutti opera sua, dei testi. Sì, io davo una mano, sai, una volta si facevano i dischi un po' diversamente, no? Uno si metteva in un tavolino, chitarra, voce e paroliere, scriveva. Era molto meglio, devo dire, era molto meglio. Adesso sto cercando di recuperare questo metodo. Ho trovato due parolieri abbastanza interessanti. C'è un ragazzo sardo che adesso mi deve mandare un paio di provini di due pezzi. Sai, faccio dei pezzi sempre un po' complicati, forse certe volte mi dicono. Però a me le cose semplici non è che mi sono mai piaciute. E poi semplici le fanno tutte. Io insomma mi vorrei, se non altro, distinguere un pelo, ecco.
E ti dico due cose che ti faranno piacere. Beh, intanto anch'io a Avogadro devo dire, ascoltiamo poi questo brano, ma in tanti altri brani, ma quando l'ha scritto? Perché Banca d'Italia sembra scritto oggi.
Banca d'Italia l'abbiamo scritto 12 anni fa, 13. Era un pezzettino in un film che si parlava di fabbriche, di, se non mi ricordo il film, della... A un certo punto ho detto, ma finiamo questo pezzo, ho fatto forse un piccolo errore lì, perché ho un'edizione col basso e la batteria, che è un pelino più bella, però sai, due chitarre, unplugging, quindi siamo tranquilli. Poi la gente, devo dire che mi vuole molto bene, perché quando vado in giro, quest'estate abbiamo fatto, ho fatto con questo trio nuovo che ho fatto, è una cosa, ho un successo strabiliante, proprio non so, tipo in veramente dire, capito?
Banca d'Italia, ma sai Alberto che i nostri radioascoltatori, ma addirittura io sono replicato da 12 o 13 radio, non le conosco neanche tutte io quelle che replicano, sei finito anche su Radio Padania e su Movi Radio, la radio dei Grillini, ma avevate anticipato i tempi, cos'è successo? Poi hai fatto un altro pezzo, mi dicevi mentre andava il brano.
Un altro pezzo con un altro paroliere, che si chiama Tullio Pizzorno, che è bello perché praticamente come quando io passo che vado a casa dallo studio, adesso ho venduto lo studio, però c'è uno studio piccolino qui vicino a casa, io abito a San Colombano, vicino a Milano, vicino a Roma, e passo ogni tanto e do un'occhiata sulla via dove abitava Oscar e per un attimo dico, adesso lo vado a trovare, poi è logico, ritorno alla realtà e dico, ma che faccio, che siamo matti, sono 5 anni che manca, però è una cosa interessante tutta questa situazione che mi sono creata e il pezzo è bellissimo, faccio finta che ci sei. Faccio finta che ci sei, parla appunto del mio passaggio vicino a questa via, vedete sempre lui.
Alberto, gradisco sempre i tuoi pezzi, ma mi vengono i brividi, non sapevo questo retroscena, la stessa cosa è capitato a me, è mancato il mio maestro di giornalismo Gigi Besigni a febbraio e quando ascoltavo questo brano dai delle strane sensazioni, tu con i testi e anche con la musica, poi parliamo della musica.
Grande Gigi Besigna.
Ricordiamolo, questo programma è dedicato a Gigi Besigna, d'ora in poi.
Bene, 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 dedichiamolo con tutto il piacere che ho verso di lui.
Facciamo un passo indietro e poi facciamo un passo avanti. Alberto Radius, gli esordi.
Gli esordi, bellissimi. Gli esordi sono prima a Roma da ragazzino che facevo appunto musica per... con i gruppettini, quelli di scuola, eccetera. Poi quando sono venuto a Milano ho incontrato Franti Di Cioccio e Company, e Francone stava andando a fare il militare, mi hanno preso dentro questo gruppo, che poi è diventato la PFM, allora si chiamavano i quelli, e abbiamo fatto diverse cose. C'è una cosa, devo dire, abbiamo fatto qualche anno fa uno spettacolo, che era la storia della PFM, no? E allora a un certo punto arrivavo anch'io con la formazione di quelli e abbiamo fatto un pezzo che si chiamava Ash, un pezzo vecchissimo, di 30 anni fa, ma un successo pauroso, come se fosse fatto di ieri, perché la musica non si inventa per caso, la musica è una cosa seria. In Italia purtroppo in questo momento viviamo un periodo un po' oscuro, un po' troppo poverizzato, un po' troppo sole, scintille, coriandoli, però poi dopo alla fine mi rimane poco in mano, mi ripeto, mi rifaccio a queste tradizioni, amici, queste cose qui, che sono belle, però io, ad esempio, appena arriva il cambio canale, perché sentire un pezzo fatto da un altro, che magari è stato successo di Renato Zero qualche anno fa, mi viene da ridere, capito? Perché non esiste che uno, non dico che copi, perché il programma è fatto così, è uno standard, il programma va benissimo, ma non si arriva mai a fare niente di nuovo, non si raggiunge mai una situazione che uno dice, oh, finalmente è un bel pezzo. Io non ci credo che non ci siano dei pezzi da fare.
Beh, mancano, secondo me, io sono ancora più polemico, mancano gli autori, mancano i musicisti, poi li trovo
Non lo so se mancano gli autori, manca chi sa scegliere gli autori e i musicisti.
Poi li trovo diseducativi perché illudono i giovani. Questa mattina, tra l'altro, facevo lezione con dei ragazzi che studiano elettronica e stavano imparando a fare i primi rudimenti di tecnici del suono. Prova a dire qualcosa tu, mi seguono anche dei giovani, per fortuna seguono voi grandi con questa trasmissione. Cosa vuol dire fare il tecnico del suono? Cosa vuol dire produrre un album?
Facevo dischi per tanti, mi chiamavano in molti, alla CCD, alla CBS, alla ENI, ecco. Volevo entrare più nel vivo di questa situazione. Allora sono arrivato con questi piccoli attrezzi, perché all'inizio non avevo molti soldi. A un certo punto la mia fortuna logicamente è stato fare i primi 5 dischi di Battiato, dall'era del cinghiale bianco, eccetera, fino a mondi lontanissimi, che è stato veramente 6-7 milioni di copie, quindi quando tu fai tutte quelle copie lì, qualcosa di radio si rimane attaccata. Ogni tanto nelle serate faccio sentire tutte le introduzioni che ho fatto in vita mia, e sono proprio tante. La prima che mi ricordo, quando sono arrivato, c'era mezzo detto a Mariano, c'era un pezzo di Albano che si chiamava Nel Sole, e allora detto Mariano, ha detto, ma tu qua che ci metteresti in chitarra? C'era la grande orchestra, tutto quanto, sai, la volta tutto dal vivo, tutto bello, c'è tutto in quel momento mi sono rotto. E allora ti dico, siccome usavo delle cose particolari, bisognava levare l'accendino, poi rimetterlo,
Sì, ma la pazienza e la costanza di voi che avete fatto, abbiamo avuto anche Orietta Berti ospite di questa trasmissione, quest'estate ho visto con i miei occhi Francesco Guccini che 2 o 3 ore a firmare autografi, libri, fotografie, avete una pazienza che non hanno i giovani cosiddetti emergenti, che io non voglio neanche più in radio.
Beh, adesso no, guarda, secondo me dovrà cambiare la storia, perché io sento tutti questi magari ci sono, c'ho dei cuginetti, c'ho degli amici, anche l'altra sera stavo mangiando a casa, c'era il sfarto, quanto è bravo, quanto è qua, quanto è su. Ho detto, io sei tipo, ma fagli cantare in italiano un pezzo, vediamo che schifo che fa, perché il canto in inglese, farfuglione, è abbastanza facile, capito? Cantare già nella lingua hai un sound. In italiano, cantare in italiano, è veramente, c'è una grossa difficoltà. O canti melodico, oppure canti frammentato. E qui Lucio Battisti ha insegnato a tutti il canto, come si deve fare, come deve funzionare questa situazione. E devo dire che ci è riuscito, perché sono anni che ancora io, quando andiamo in giro, sono più pezzi di Lucio di quelli miei che faccio.
I giovani, io ritorno sui giovani, volevo un tuo parere. Hai fatto la storia della musica leggera italiana, i talent show, hai fatto un brano che adesso ci ascoltiamo, che si chiama proprio Talent Show. Io appunto rifiuto ormai i giovani da anni in radio, li trovo quasi tutti montati. Qualche anno fa ho conosciuto via Skype un ragazzo che era stato escluso dai talent show. Mi è piaciuto, ma per come si presentava, umilmente, un bravo ragazzo, era rimasto deluso, e questo ragazzo si chiama Giovanni Caccamo, che ha vinto quest'anno Sanremo. Cosa ne pensi? Ecco, cosa ne pensi di Giovanni?
Beh, molto bravo, difatti. Ha aspettato il tempo giusto per aver successo. Il problema, io ho scritto quel pezzo lì, Talent Show, perché? Perché, appunto, hai detto, si illudono le persone, no? Allora uno guarda l'aspetto fisico, c'è il muscoletto, c'ho il ventre piatto, c'ho la tartaruga, c'ho qua, c'ho su, giù, poi devo essere proprio bravo a sì, cantare, però a muovermi. Ma non è quella lì l'arte. L'arte è tutta un'altra cosa, perché se uno va nel passato, non è che uno a Michelangelo gli diceva, ma sei alto 1,90 oppure sei 1,20, ho detto un nome a caso logicamente, bisogna fare un attimino marcia indietro e far capire a questa gente che fra 20 anni, fra 10 anni questi pezzi non si sentiranno più, mentre i pezzi di 40 anni fa ancora si sentono. E quando in televisione chiedono aiuto, non, che cosa facciamo? Mettono un pezzo di Battisti, di Battiato, di qualcun altro di questi forti, perché risollevano tutta la situazione. Sì, magari mettono un balletto dietro, che ne so. Però, insomma, i pezzi sono sempre quelli lì, perché il brano, la cosa principale, l'essenza, è proprio la melodia con il brano incastrato, con le parole incastrate fatte bene, e poi logicamente il metodo di come uno usa, insomma, bisogna far capire che la musica non è uno scherzo, cioè questa oramai non è più una battuta, ma se uno va a pranzo e c'è un ingegnere, un avvocato, c'è, tu che fai? Io sono un musicista, sono la chitarra, cioè, sì, ma a parte questo tu che fai? Non è una professione per la gente. Poi, quando invece hai successo, allora ti guardano con occhio molto più sofisticato, ti dicono, allora, questo qui già è una buca con acqua questa qui, perché uno non è che per forza deve fare successo o meno, deve scrivere dei pezzi, deve fare delle belle cose, deve succedere qualcosa, deve rimanere nella mente del pezzo, proprio il pezzo, quello che succede, credo.
Talent Show, sai cosa mi diceva Gino Paoli? Io parlo da educatore, tu da musicista, Paoli ha detto le stesse cose tue e ne ha aggiunta un'altra veritiera, che questi giovani cantano non per il piacere di cantare o di suonare, di fare qualcosa di creativo, ma già per avere successo. È pericolosissima, sì, questa cosa.
Sì. Allora, io una volta, una conversazione di tu parlava dei giovani e anche i genitori, che cosa succede? vedono, gli comprano i pianoforti, gli comprano chitarre, ma non perché qualcosa per evolversi, per vederlo sul palcoscenico e fare i soldi. E questa qui è un po' una fregatura, capito? Perché può succedere che non in una fila, non importa, però hai fatto qualcosa, sei cresciuto, sei cresciuto in maniera esponenziale con la musica, perché poi io ho 73 anni, so cosa tutti i giorni con la chitarra in mano. Ossia, adesso magari per esempio dopo l'estate magari un po' di meno, però da 3-4 giorni già sento la mancanza, capito?
Non tutti
sabato,
i giovani,
per esempio, siamo in Puglia, che è la regione secondo me più gradevole per fare i concerti, ti vogliono bene, ti coccolano, perché si mangia da Dio, quindi va bene, perché si mangia bene per tutto l'Italia, però lì sento che sono contento, sento che sono tutti dalla mia parte.
Non tutti i giovani sono uguali, lo dico, e non voglio sempre difendere Giovanni Cacamon, proprio Giovanni si era presentato a me e amareggiato logicamente per l'esclusione dal talent, mi diceva, a parte appunto, dicevi tu una parola, genitori contano i genitori, lui lo possiamo dire perché l'ha raccontato a me, ma poi l'ha raccontato a tutti, ha perso papà giovanissimo, dopo questa delusione ha ripreso a studiare, si è messo a lavorare, ma continuava a suonare per passione. E poi ce l'ha fatta, e conta anche una certa predisposizione al sacrificio e alle sconfitte e agli insuccessi, cosa che loro non vogliono accettare.
Dunque, ti dico l'ultima, che non c'entra niente con questa cosa. Io l'altro anno ho fatto un pezzo che trattava, pezzo molto interessante, era. Il testo trattava di preciso della prima decapitazione dell'americano, di John, e lo trattava in una maniera molto poetica, molto... Praticamente l'inciso era Anna, non mi dimenticare, pensava la moglie. Non me l'hanno accettato perché non parlava d'amore. Se questa è la scusa, ma mi viene da ridere, che fa adesso che parliamo d'amore tutta la vita? Oramai l'amore è bello se c'è, ma se si può ci saranno altri argomenti. Non importa, perché io non è che se Sanremo non muoio. Però mi sarebbe piaciuto far ascoltare quel pezzo perché era proprio il massimo della verità. Ecco, nei pezzi bisogna dire la verità, non bisogna dire le bugie, non bisogna incastrare le persone, non bisogna fregarle, ecco.
Beh, Sanremo è venuto fuori da questa trasmissione, ma già lo sapevo grazie a Gigi Vesigna, e non ha mai portato fortuna ai grandi, anche Lucio Battisti con un'avventura a Sanremo non ebbe fortuna.
Beh sì, ebbe più fortuna perché una volta si andava in due, andato con un personaggio, aspetta come si chiamava?
Credo Wilson Pickett, se non ricordo
Wilson
male.
Wilson Pickett, sì. Ha portato più fortuna a lui che a Lucio. Però per esempio, poi dopo, ti racconto una che è interessante. Se tu fai un bel prodotto, all'inizio magari non va bene, e ti dico subito qual è, Anima Latina. Anima Latina quando è uscito non ha avuto successo. Proprio non ha avuto successo, niente. In questo momento è il disco più bello di Lucio. Perché? Perché lui aveva sentito tutto quello che girava intorno e aveva fatto un'analisi logica della musica, per cui quello che poi dopo si sentiva era la verità. Anima Latina è uno che ha fatto sempre dei pezzi fantastici, devo dire. Ecco, sì, la seconda parte di Lucio è un po' più difficile, quella con Mogola è un pochino più è più spartana, però la verità è questa, che chi è che non ha mai cantato, ci sono dei pezzi che le più di trecce, chi è che non l'ha cantato mai? Ma anche in macchina per caso, girando le più di trecce e via, andava avanti così. Poi dopo ci sono tanti cantanti, devo dire, che sono da scoprire secondo me. Però, come ti ripeto, io farei un corso per scopritori di talenti. Io non voglio essere uno scopritore di talenti e metto perché io ho un mio gusto particolare, magari faccio delle toppate paurose.
Posso partecipare, Alberto, perché ho scoperto indirettamente Caccamo e poi te ne racconto una che mi ha raccontato. Non ospitiamo solo i cantanti ma anche i giornalisti, è stato ospite anche, era anche un cantante, John Foster, Paolo Chipinti, che poi ha diretto Una vita oggi. E mi ha raccontato che quando ha ascoltato un acetato di Lucio, l'ha detto pubblicamente, non era molto convinto, è stato prudente per dire ma questo qui, a volte si toppa, Ci ha toppato anche un grande come Occhi Pinti.
Ma il problema di Lucio è stato che lui scriveva 5 anni prima, c'era la palla di cristallo. Mi ricordo che una volta siamo andati a Roma a fare questo brano con Mezza Premiata, io non so se c'era Baldan pure, siamo arrivati lì e lui ci ha fatto sentire il pezzo, l'abbiamo fatto una volta sola, poi l'abbiamo rifatto un'altra volta, non la metteva prima, perché lui sceglieva quell'interpretazione, non sceglieva il pezzo come veniva. L'interpretazione, quando mi dicono di fiore, era stonato una mazza, primo perché allora ci siamo degli impianti da 100 watt per un locale che adesso c'è minimo arriva una governante, c'è una 4.000, e quindi c'erano questi impianti che servivano da monitor per la sala, per forza, ma era molto complicata la cosa, però lui sceglieva appunto questa cosa sempre per dire non c'ho ragione io, ma questo è quello che voglio io, ecco, questa qui è la cosa più importante. Ho avuto un buon maestro, ecco, su questa cosa, e sono molto contento di aver continuato. Mi dispiace che abbiamo perso, sia fra lui e Dalla, secondo me, i due papà della musica leggera, capito, ecco, proprio di massimo. Di più io non ho sentito, poi dopo mi posso sbagliare.
Non abbiamo parlato della Formula 3.
69, 68, e Lucio sono venuti giù a sentirci al Pipes a Milano, hanno sentito Stavamo, avevano questo pezzo, questo Foro Sentimento, e dopo 4 settimane noi eravamo già in classifica con questo pezzo. Logicamente il lancio è stato veloce perché c'era anche di fare il finale di una trasmissione di quella che ti conta.
Alberto, copiano le canzoni, fanno le cover, ma copiano anche i nomi, Il Volo, ma non l'avevi fatto tu?
Avrò firmato firmato, non so, 500 dischi, quindi l'hanno sempre stampati, capito? Non so se era la King Record o qualcosa del genere. Comunque, però sai, a me dice un avvocato a fare il pezzente, mi scoccia, lasciali cantare, che tanto cantano bene, sono bravi. Fanno un po' così, mi sembrano un po' anacronistici, sono Claudio Villa e compagni, però devo dire che sanno cantare, ecco. Cose che non mi interessano, ecco, e la musica che interessa non è quella lì. Allora, il Ghetto è un brano che è stato scritto 35 anni fa, 37, ecco, lì c'era la sfera di cristallo proprio di... Addirittura l'altra volta in televisione c'era un sul telegiornale, una delle solite proteste che si vedono qui vicino, e c'era una ragazza con un cartello che c'era scritto no, io non ci so. Allora è fatta, allora ho vinto. Difatti quando faccio questo pezzo ancora vedo queste facce, insomma, vedo che piace questo pezzo perché è abbastanza è moderno sotto un profilo musicale, e poi è bello perché c'è questo testo che fa paura, è uguale, proprio sembra fatto ieri. Difatti nel mio prossimo album che sto ultimando ci sarà un'edizione del Ghetto un po' diversa, però meno sofferta, ma più battuta, più ritmica, e secondo me è un brano che avrà un certo successo, uno dei pochi, perché è difficile avere successo, perché sarà anche radiofonico, capito? Ecco, tu sai che purtroppo radio sono le cose più interessanti, e chi decide il successo sono le grandi radio, però le grandi radio lì ci vuole il grano pesante, perché se no quando mi dicono, dice che successo ha fatto, e mi dicono l'artista, dice sta sempre in radio, dico ti credo, con tutti i soldi che gli hanno dato.
Di liberi, allora, di liberi siamo rimasti solo noi piccole radio.
Difatti le piccole radio sono quelle che preferisco, che almeno si divertono, tu ti stai divertendo, vedo.
Sì, sì.
E me lo fai sentire proprio, mi fai parlare, mi fai delle domande intelligenti, non che cosa hai fatto domani ieri, oppure che cosa hai mangiato, se ti piace la tua calda, la tua fredda. Ecco.
Ti ringrazio.
Ecco, anche Cosa sei l'ho rifatta in una maniera molto diversa, ossia meno armonica, ma più simpatica, secondo me, più vera. Ecco, che Cosa sei è uno dei primi, è il primo pezzo che abbiamo fatto con Oscar Avogadro quando abbiamo incominciato a lavorare. È venuto fuori come al solito per caso Che Cosa sei, siamo per pezzo già scritto in questa canzone, io ho messo quattro accordi, perché io canto anche il giornale, se tu mi dai il giornale, io lo canto, poi logicamente deve essere una cosa felicente, deve essere una cosa bella, però riesco a modificare al momento la melodia a quello che c'è scritto, e lì mi è riuscito bene, perché devo dire, dopo 40 anni ancora funziona, perché quando lo faccio, e poi diciamo una cosa, che i pezzi vecchi che ho fatto hanno ancora successo, che ricordano sempre una ventenni, anche se però sento che hanno fatto parte della vita di molte persone, e allora lo ascoltano volentieri, ecco.
Dalla regia abbiamo già preparato un medley, perché per ragioni di tempo non riusciamo a mandare in onda tutti i brani, un medley di altri due tuoi brani, Patrizia e Il respiro di Laura. E con questo medley ci salutiamo e Alberto Radius torna con noi tra 7 giorni. Ciao Alberto, grazie.